Siamo pronti a partire con il nostro filo diretto 334-773-0020 per le vostre domande in diretta, anche i messaggi al 366-6284-122 via SMS e WhatsApp. Salutiamo intanto Gianfranco Teotino, buongiorno Gianfranco, buon giovedì, eccoci.
Ciao, buongiorno a tutti.
È un bel giovedì, bello ricco di spunti, di situazioni che vogliamo dibattere anche con i nostri ascoltatori, poi ti chiedo anche del rinnovo di De Rossi. Intanto Alberto da Varese, benvenuto, ciao, eccoci.
Grazie, complimenti per la trasmissione,
grazie.
Buongiorno a voi e al vostro ospite. Volevo solo fare una mia considerazione sulle notizie di calcio mercato. Il campionato sta finendo, le coppe sono alla finale, quindi in conclusione inizia il calcio mercato. Però mi rendo conto che il 90%, se non di più, delle notizie che poi vengono diffuse sono semplicemente dico ridicole, però molte delle quali sono false. Si è parlato di Felipe Anderson alla Juve, Felipe Anderson il giorno dopo ha firmato col Palmeiras. Tacchini allora interessava la Juve ma rinnova con la Lazio. Si parla di Thiago Motta come allenatore alla Juve, non vorrei che poi all'anno prossimo ci ritroveremo ancora con Massimiliano Allegri, quindi non vedo perché o soprattutto chi è che diffonde tutte queste informazioni quando credo che una società come la Juventus, che sta probabilmente cercando un allenatore e probabilmente sarà veramente Thiago Motta, ma la squadra la farà l'allenatore quando firmerà con la Juve, quindi tutte queste notizie non riesco a capire il senso, ecco, questa è la mia considerazione, volevo sapere cosa ne pensavate, cosa ne pensava
certo.
Il vostro ospite.
Ciao Alberto, grazie mille. Gianfranco.
Ma Alberto, no, io non penso che si tratti nella maggioranza dei casi di notizie false, sono vengono date notizie di trattative, di idee, di possibilità che la Juventus abbia sondato Felipe Anderson e il suo entourage, gli abbia fatto anche un'offerta, era vero, non era una falsità. Poi che Felipe Anderson abbia fatto una scelta diversa, abbia deciso di tornare in Brasile al Palmeiras, è una decisione dell'allenatore, però in questo caso non si trattava di una notizia falsa. Ci sono poi alcune situazioni in cui magari gli agenti dei calciatori danno informazioni che rientrano più nella sfera dei loro desideri che non della realtà, magari per ricevere offerte più concrete. Naturalmente i giornalisti che si occupano di mercato cercano delle verifiche, però insomma l'agente di un giocatore è sempre una fonte ragionevolmente certa, e per cui quello che l'agente suggerisce in genere viene poi riferito, per cui si tratta di trattative, di pourparlers, di idee che ancora non sono definite, perché peraltro il mercato, salvo che per quelli che a fine stagione saranno svincolati, non è ancora aperto. Vengono riferite e poi non sempre si realizzano, qualcuno vedrai che si realizzerà. Thiago Motta è certamente un'idea della Juventus, poi se andrà in porto oppure no ancora non è dato di sapere, perché secondo me anche Thiago aspetta di capire bene se il Bologna ce la farà oppure no, perché vedrà se ci saranno altre offerte, però sicuramente un abboccamento da parte della Juventus c'è stato, poi se andrà in porto oppure no lo vedremo, e se non andrà in porto vedremo se la Juventus comunque alla fine terrà Allegri oppure cercherà di battere piste diverse. Un'ultima osservazione Alberto, non sono gli allenatori a fare le squadre, gli allenatori danno dei suggerimenti, però soprattutto in Italia, cioè diciamo in tutto il mondo, salvo forse che in Inghilterra, ma anche lì la situazione sta un po' cambiando, sono le società a decidere quali sono i giocatori, certo confrontandosi con l'allenatore, ma difficilmente riescono a fare tutto quello che l'allenatore nuovo o vecchio vorrebbe.
C'è un messaggio vocale per te, lo ascoltiamo insieme.
Buongiorno Sportiva, volevo un parere su Haaland, visto che mi sembra che nelle partite decisive non segna mai. Grazie.
Gianfranco.
No, non credo che sia questo il punto, è in un momento di forma precaria, non sta segnando molto neanche in campionato e neanche con le squadre piccole, per cui è in un momento in cui non è particolarmente brillante. In passato ha segnato, poi è chiaro che nelle partite decisive poi non tutti possono sempre segnare, il Manchester City è una squadra che attacca con talmente tanti giocatori che poi alla fine i gol sono sono distribuiti, però non credo sia questo. Penso che farà tanti gol in futuro nella sua carriera, anche nelle partite decisive. In questo momento non è brillante, non, mi sembra un po' pesante in campo, e anche per la sua prova non positiva e anche quella di un altro paio di giocatori come Bernardo e come Foden, che ieri sera Manchester City non è riuscito a trasformare in gol il suo predominio quasi assoluto nel corso della partita. Mi sembra una squadra che in alcuni giocatori in questo momento è un po' stanca, e mi sembra che questo problema in questo momento ce l'abbiano un po' tutte le squadre inglesi, come è capitato spesso quando si arriva a fine stagione, che le squadre inglesi che hanno giocato un numero superiore di partite abbiano qualche problema di condizioni in più rispetto alle avversarie.
Ti faccio commentare, Gianfranco, il comunicato, insomma, di questa mattina della Roma sul rinnovo di Daniele De Rossi. Dopo l'incontro svolto ieri, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Per il momento non c'è una deadline, nel senso che si parla di un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni, quindi un puntello c'è da parte di Dan e Ryan Friedkin, con tempistica anche direi particolare, visto che stasera la Roma si gioca una bella fetta della sua stagione contro il Milan. Gianfranco, che ne pensi di questa scelta di prolungare con De Rossi, che penso possa essere condivisibile per quello che sta facendo, però anche come tempistica e soprattutto in questo momento non annunciando qual è, diciamo, il prossimo contratto che firmerà?
Sì, questo non annuncio credo derivi dal fatto che proprio ieri c'è stato il primo incontro, quindi che era vero che non c'erano stati contatti sul rinnovo prima di ieri pomeriggio tra la Roma, tra la proprietà e De Rossi, e quindi è chiaro che poi andranno verificate le modalità del contratto, la sua scadenza, la quantificazione, insomma è evidente che non c'è ancora un contratto pronto, e quindi questo verrà definito nei prossimi giorni. No, credo che Friedkin abbiano fatto questa volta la scelta giusta, che De Rossi si sia meritato questa riconferma con le sue 11 vittorie su 16 partite ottenute da quando è arrivato alla Roma, soltanto due partite perse, una con l'Inter e ci stava, e l'altra quella col Brighton del tutto indolore, perché ha portato comunque alla qualificazione della squadra, per cui giusto confermarlo. E nel momento in cui Friedkin hanno stabilito che De Rossi si fosse meritato la riconferma, e quindi era giusto andare avanti così, anche per il feeling che lui ha con i suoi giocatori da una parte, con il pubblico dall'altra, penso sia stato giusto e bello che questa decisione venisse comunicata alla vigilia di una partita così importante, anche per dare la serenità a De Rossi, alla squadra, e dire comunque vada stasera, andremo avanti a lavorare in questa direzione, e questo comunque penso che darà una carica ulteriore sia a De Rossi che ai giocatori della Roma per provare a portare a termine il lavoro cominciato una settimana fa a Milano.
Altro vocale per te.
Buongiorno Radio Sportiva, sono Jack da Belluno. Una domanda per il vostro ospite: secondo lei il Milan stasera ce la farà, sì o no? Grazie, buona giornata.
Quindi risposta secca, Gianfranco.
Se la sapessi avrei già piazzato un po' di
giustamente.
No, non lo so, io credo che la partita d'andata abbia posto la qualificazione in discesa per la Roma, per cui se dovessi fare un pronostico direi due probabilità in più su 100, 51 a 49 per la Roma, però certamente il Milan ha i giocatori per poter ribaltare una situazione, però il Milan deve giocare al massimo, cosa che non è riuscita a fare finora mai nelle partite decisive di questa stagione. Io ricordo in campionato il derby d'andata, la partita di andata con la Juventus, cioè le partite chiave quando il Milan ancora l'Inter non era ancora in fuga e il Milan poteva ancora pensare di lottare per lo scudetto, sono state perse. In Champions la partita di Parigi, la partita in casa col Borussia Dortmund sono andate male. in Coppa Italia, la sfida con l'Atalanta è andata male. Finora il Milan ha fallito tutte le occasioni principali di questa stagione. Questo, sapendo come va il calcio, potrebbe anche essere di buon auspicio, nel senso che prima o poi questa tendenza si potrà invertire. Però deve finalmente il Milan fare il massimo in una grande partita. Aggiungo alle partite fallite naturalmente anche l'andata di settimana scorsa con Spiro, quando in casa il Milan poteva mettere un piedino di radicamento della possibilità di qualificarsi, invece addirittura perso. Per cui serve un'impresa al Milan, io un piccolo vantaggio a questo punto lo darei alla Roma.
Importante non chiedere all'intelligenza artificiale, Gianfranco, perché già ha sbagliato il Barcellona vincente della Champions, quindi prima opportunità ha già sbagliato. C'è una domanda per te prima del break: come si spiega questo fuggi dalla Lazio? Te lo chiede Marco Juventino. Tra Felipe Anderson, che già si è accasato al Palmeiras, questione Luis Alberto e altre situazioni, come la leggi? Come la vedi?
No, sai, intanto proprio ieri sera è arrivata invece la buona notizia del rinnovo di contratto di Zaccagni, no? Che è un giocatore molto importante, per cui non tutti scappano, insomma, diciamo. Ci sono situazioni che sono incancrenite, che si trascinano da tempo, quella di Luis Alberto, che è sempre un po' in contratto con la società. Felipe Anderson mi pare che comunque anche dalla scelta che ha fatto alla fine di tornare in Brasile, che il problema non fosse soltanto la Lazio ma fosse forse anche un po' di nostalgia di casa. Poi ci sono altre situazioni invece che possono essere state complicate dalla scelta che è stata fatta da Lotito e dal modo con cui ha dato le dimissioni Sarri. La scelta, mi riferisco a Tudor è un allenatore che è agli antipodi rispetto a Sarri e ai suoi metodi di gioco. È un calcio totalmente diverso, molto più aggressivo, molto più atletico che tecnico, e Tudor è un allenatore che ha un carattere piuttosto forte, per cui anche in passato con qualche giocatore ha avuto qualche problema, e tra i giocatori con cui ha avuto problemi c'è Guendouzi, che quest'anno era stato probabilmente uno dei giocatori, non dico il migliore perché non lo penso, però di miglior rendimento della Lazio, sicuramente il migliore tra i nuovi acquisti. E questo conflitto tra allenatore e giocatore che si trascina dai tempi del Marsiglia è stato confermato quando Tudor è arrivato alla Lazio, e quindi la Lazio corre il rischio di perdere un altro giocatore che quest'anno aveva fatto molte cose. Io credo che la Lazio comunque dovrà essere completamente rifatta se si vuole dare in mano a Tudor il progetto di rinascita, nel senso che troppi giocatori, secondo me, della rosa attuale sono inadatti al gioco di Tudor, per cui che qualcuno di loro se ne vada alla fine potrebbe anche non essere un male.
Buongiorno Radio Sportiva, avevo una domanda per il nostro ospite. Volevo chiedere, secondo lui e anche secondo voi, chi in questo momento può essere la miglior scelta per quanto riguarda l'allenatore del Napoli? Grazie.
Gianfranco Teotino, rieccoci con le domande dei nostri amici. Un casting piuttosto ampio, se in estate erano quanti? 30 allenatori? 40 per De Laurentiis? Forse sono un po' meno adesso.
Speriamo che così si possa scegliere meglio.
Effettivamente.
Ho l'impressione che con i 30 o 40 abbiano un po' confuso.
Poi è arrivato il nome a sorpresa, tra l'altro, quindi nemmeno uno di quelli che era tra i primissimi di quel casting allargato.
Infatti, mi pare che sia un po' più ristretto questo casting, che continuo a considerare obiettivamente in pole position, anche se con caratteristiche diverse, i nomi di Conte e di Italiano. È chiaro che per Conte si pone un problema di rapporti con De Laurentiis che non sono facili per nessuno, e vedo un po' difficile la possibilità che Conte, che è abituato comunque a fare tutto di testa sua, dall'indicazione dei giocatori al modo di gestire la squadra eccetera, possa convivere invece con un presidente così presenzialista a tutti i livelli come De Laurentiis. per quanto riguarda il gioco, se si vuole andare avanti sulla strada aperta da Spalletti, penso che l'italiano sarebbe la scelta migliore. Poi se mi si chiede qual è il candidato migliore, io continuo a credere che Gasperini sarebbe bello vederlo ancora in Italia e in un'altra squadra dopo l'Atalanta, insomma, dopo le grandi cose che ha fatto con l'Atalanta in tutti questi anni. Naturalmente se restassi all'Atalanta sarei felice per i tifosi, certo, dell'Atalanta, però
credo anche loro.
Io penso che Napoli, ma la stessa Juventus, un pensierino a Gasperini dovrebbero farci.
Andrea da Torino, benvenuto.
Buongiorno a entrambi. Ciao. Innanzitutto faccio i complimenti al signor Tiotino, che è rimasto super imparziale su Allegri anche dopo il loro battibecco. A proposito di questo, volevo chiedere qualcosina sulla mia Juve. Diciamo, è proprio solo colpa del mister o... E io non so, secondo lui, quanti allenatori avrebbero fatto meglio con questa rosa? Grazie.
Ciao, ciao Andrea. Gianfranco.
Ma io non so quanti allenatori avrebbero fatto meglio con questa rosa in termini di punti o di posizioni in classifica o di... penso che molti allenatori avrebbero potuto far meglio da un punto di vista di offerta, di qualità di gioco, di spettacolo e anche di crescita dei giovani. È vero che con Allegri sono stati impiegati molti giovani, ma questa è stata un po' una richiesta della società, però sono stati impiegati in modo poco continuo, quando ce n'era necessità. Non è stata mai data piena fiducia per quanto riguarda questa stagione. Io mi riferisco soprattutto a Yıldız. Per me è un giocatore che ha un talento, una qualità straordinaria e non è così bambino da non poter già fare il titolare. Tra l'altro nel 3-5-2, nel modulo da cui Allegri in questa stagione non si è praticamente mai staccato, secondo me il ruolo di seconda punta è il ruolo in cui si esaltano di più le caratteristiche, tant'è vero che gli stessi numeri dicono che con Yıldız in campo titolare, le 7 volte che è stato in campo titolare, la Juventus ha avuto una percentuale di vittoria nelle partite giocate con Yıldız titolare superiore al 70%, mentre senza Yıldız ha una percentuale di vittoria inferiore al 55%. È vero, bisogna poi considerare gli avversari naturalmente, però mi sembra già un'indicazione importante. Per cui io penso che alla fine questi 3 anni di Allegri soprattutto è stato importante il suo ruolo, soprattutto nella scorsa stagione, quando la società è stata investita dallo tsunami del cambio del management, dello scandalo delle plusvalenze, la penalizzazione eccetera, e lui ha saputo tenere a galla la barca e anzi condurla verso un finale di campionato più che dignitoso. Però da un punto di vista di qualità del gioco, pur non avendo in mano una squadra vincente come lo era la squadra dei 5 scudetti consecutivi, avrebbe potuto fare molto di più, e anche sulla formazione dei giovani secondo me avrebbe potuto fare di più.
Fabrizio ti chiede, avete notizie sul rinnovo di Gilardino per il Genoa? Andasse via mi dispiacerebbe, ma ho fiducia nella proprietà. Ci fai i complimenti e lo ringraziamo. Contestualmente invece un altro amico ci scrive: Gilardino è il massimo per il mio Toro, il suo calcio mi ricorda Giannoni 71-72, quello dello scudetto poi rubato, ci scrive in questo senso. Però ecco, Gilardino è un nome che nel casting delle prossime panchine, Gianfranco, è molto chiacchierato.
Sì, se ne parla, è stato accostato anche alla Fiorentina, sì. No? Per lui sarebbe un ritorno da allenatore, per cui è chiaro che l'ottimo lavoro fatto e i risultati ottenuti sia l'anno scorso in Serie B che quest'anno in Serie A con il Genoa ne fanno uno degli allenatori seguito con maggior interesse. Io credo che Genoa abbia intenzione di provare a rinnovare il contratto, che però anche lui magari attenda di avere delle altre offerte prima di decidere. Penso che sì, potrebbe essere anche un buon candidato per il Torino, perché io immagino che soprattutto se la stagione si conclude del Toro, si concluderà senza una qualificazione a una Coppa Europea, le strade tra Juric e il Toro si divideranno.
Mirko da Milano, buongiorno, benvenuto.
Salve, buongiorno. Ciao. Grazie per la possibilità. Volevo un po' ritornare sulla questione di Allegri. Io sono stato il primo a festeggiare le sonore di Allegri quando poi è arrivato, un po' meno ero felice quando è arrivato Sarri perché mi immaginavo che non era in linea con l'ambiente, però mi volevo soffermare con le parole dell'ospite, nel senso che ha detto che non sappiamo se un altro allenatore avrebbe fatto più punti, una posizione migliore, ma sicuramente un'offerta di gioco migliore. Però io credo che alla fine quello che contano sono assolutamente i risultati, alla Juve sono sempre contati i risultati. Allegri si ritrova, è ritornato alla Juve con una squadra depotenziata al massimo, non ha un regista, non ha un 10, non ha un'ala che sa saltare l'uomo, non ha palleggiatori in mezzo al campo. Cioè, io credo che se guardassimo con obiettivo, che non vuol dire che la Juve è scarsa, ma è costruita male per poter fare un buon gioco. Assolutamente, perché se tu non hai un regista, non hai un 10, non hai un'ala guizzante che sa saltare l'uomo, si è ritrovato un Chiesa che ancora ha l'infortunio nella testa e con l'esperienza passata di tanti anni di Del Piero non è una cosa nuova vissuta per un calciatore, faccio fatica a immaginare del bel gioco. E Ilic ha comunque 18 anni e non è che la maglia della Juve è la maglia del Bologna. Tutto bello saltare Thiago Motta e tutti gli altri, ma un discorso è allenare la Juventus dove devi vincere a tutti i costi, un altro discorso è allenare il Bologna. Io credo che su Allegri si è fatta una campagna mediatica troppo pesante, non valutando i giocatori, frase che lui ha detto l'anno scorso: io so la squadra che ho, cioè lui sa le caratteristiche. Io mi ricordo una Juve fantastica dove lui metteva tanti giocatori offensivi, quindi accusarlo anche di difensivismo mi sembra assurdo, ma se i giocatori di qualità non ce li ha, che bel gioco deve fare se non ha giocatori che sono in grado di fare un passaggio a 20 metri?
Grazie mille per la possibilità. Ciao, buona giornata. Gianfranco.
Dunque, no, su molte cose non sono d'accordo. Sulla questione dei punti, dei risultati, un conto è vincere, un conto è arrivare secondi o terzi, non è che cambia molto, per cui io preferisco un allenatore che arriva terzo facendomi divertire che un allenatore che arriva secondo annoiandomi tutte le partite, ma questo poi è un discorso anche di preferenze personali, diciamo. Sulla mancanza di giocatori di qualità della Juventus pure non sono tanto d'accordo. Certamente, come dicevo prima, questa rosa non è quella di nessuna delle cinque squadre che hanno vinto i cinque titoli consecutivi, però l'ala che salta l'uomo c'è De Chiesa, ma non è, l'Allegri non lo fa mai giocare nel suo ruolo, e il numero 10 potenzialmente c'è ed è Ildiz. Ricordo che nel Barcellona giocano titolari due sedicenni, Lamine Yamal e Cubarsí, difensore centrale addirittura, che in tutta Europa i giocatori a 17, 18, 19 anni, se sono bravi, cominciano a giocare i titolari a quell'età, non vengono tenuti in panchina perché devono maturare. Se il regista non ce l'hai, in genere si preferisce giocare con un centrocampo a due invece che con un centrocampo a tre, come fa la Juventus, per cui si potevano prendere, secondo me, degli accorgimenti per far rendere meglio questa rosa, che non è all'altezza di quelle precedenti, ma che comunque pesa alla Juventus con il monte ingaggi più alto di tutto il campionato, di tutta la Serie A, per cui proprio scarsi questi giocatori non devono essere.
Eh sì, non c'è dubbio da questo punto di vista. C'è una domanda che mi frulla in testa da un po', ci scrive un amico: secondo lei, e Flavio, perché Del Piero non è in società alla Juventus? È lui che non vuole oppure la dirigenza che non lo vuole?
Ma in un primo momento, la dirigenza, il vecchio management, quello di Andrea Agnelli, certamente non lo voleva. Adesso siamo in una situazione ancora di transizione, in cui per il primo anno e mezzo, diciamo, di questo nuovo management la società è stata affidata a delle figure tecniche, il presidente, l'amministratore delegato Scanalino, eccetera, per cui non era prevista una figura alla Del Piero dentro la società. Adesso si comincia a pensare a un futuro diverso. Il Cana, abbiamo visto nei giorni scorsi, ha dato pieno mandato a Giuntoli di costruire la Juventus del futuro da un punto di vista tecnico, sportivo. Vediamo se nel futuro ci sarà qualche possibilità. Bisogna anche capire che cosa Del Piero vorrebbe fare, no?
Nel senso che adesso sta facendo,
certo, adesso sta facendo un po' il commentatore televisivo, un po' comunque l'imprenditore a vari livelli. Io ho letto alcune interviste recenti in cui dice che comunque sta facendo la scuola allenatore perché forse vorrebbe fare allenatore. Allora bisognerebbe anche mettere un po' in chiaro che cosa, qual è il suo intendimento. Io vedo in questo momento più probabile, per quanto riguarda gli ex grandi giocatori della Juventus, un rientro in società di Chiellini, che invece ha intrapreso una strada dirigenziale, sta facendo esperienze negli Stati Uniti e mi pare di capire che abbia la volontà, l'interesse a rientrare in Italia e a fare una carriera da dirigente, e quindi perché no la Juventus.
Una riflessione di un amico: se oggi esce anche il Liverpool dall'Europa League, in questo caso le tre grandi inglesi in lotta per la Premier saranno tutte fuori dalle coppe. Disfatta d'Albione, ci scrive, più in generale, effettivamente le tre squadre che si stanno lottando il titolo in Inghilterra, ieri Arsenal e City sono uscite dalla Champions, il Liverpool deve recuperare tre gol all'Atalanta. Spesso si dice, no, che la Premier sia il campionato in questo momento più, tra virgolette, allenante, come si diceva qualche anno fa, Gianfranco, però in questo caso le big sarebbero tutte fuori, rimarrebbe praticamente solo la Aston Villa in Conference.
Sì, anche West Ham ha qualche ora, possibilità di recuperare, però è molto difficile. No, è il più in questo momento è anche il più usurante. Poi io penso che ci sia molta casualità nell'andamento nella fase eliminazione diretta. È indubbio che in questo momento le tre squadre inglesi siano un po' appannate tutte e tre, e lo si vede un po' anche in campionato. Gli ultimi passi falsi del Liverpool e dell'Arsenal dimostravano che non erano proprio nel momento di migliore condizione. Poi dipende molto, e questo è l'ultimo anno in cui ci saranno secondo me delle grandi sorprese, tipo il Borussia Dortmund in semifinale, no? Perché che ha potuto godere di un ottavo di finale contro cos'era la squadra olandese, e poi di un quarto di finale contro un Atletico Madrid modestissimo quest'anno. L'anno prossimo, se le grandi nella prima fase faranno le grandi, si costruirà un tipo di tabellone tennistico che non consentirà più queste scorciatoie per la parte finale della competizione. L'anno scorso Manchester City ha vinto, ha fatto la tripletta, no? Ha vinto sia il campionato che la Champions League, per cui un'altra squadra inglese, il West Ham, ha vinto la Conference, per cui l'anno scorso c'è stato un predominio delle squadre inglesi. Quest'anno gli è andata male, gli ha detto male, vedremo l'anno prossimo. Insomma, io non farei, è difficile fare dei discorsi poi completi, no? Manchester City ieri sera è uscito, ed è uno dei paradossi del calcio, è bellissimo, però pensate, nell'anno in cui nei quarti di finale di Champions si è battuto ogni record di gol, no? Sono stati segnati 32 gol in 8 partite dei quarti di finale, alla fine l'impresa la fa la squadra che ha difeso meglio per 120 minuti, e cioè il Real Madrid, no? Però quante occasioni ha avuto il Manchester di vincere ieri sera, nonostante non sia nel momento più brillante della stagione, nonostante due o tre giocatori, come dicevo prima, abbiano reso molto al di sotto della loro media stagionale, eppure se alla fine dei 90 minuti, più ancora che dei 120, il Manchester City avesse vinto quella partita, nessuno avrebbe avuto niente da dire, perché l'ha giocata nettamente meglio, ha avuto più occasioni, ha vinto più duelli, ha impedito dopo un quarto d'ora al Real Madrid di tenere il possesso della palla. Insomma, ha giocato nettamente meglio, ma è uscita, per cui non mi sento di dare dei giudizi sul fallimento della Premier League. Nei fatti che scusate, che probabilmente questa sera si ritroverà con una sola squadra nelle semifinali di Coppa e per la Coppa più scarsa, cioè la Conference. E così come era nei fatti che l'anno scorso la Serie A ha portato tre squadre in finale, tutte e tre le finali, e però non per questo era il campionato più forte d'Europa.
Buongiorno, una domanda per il signor Teotino. Volevo sapere se lui ritiene più forte Vlahovic o Lautaro Martinez. Grazie per la risposta.
Gianfranco, chi prendi nel tuo 11 ideale tra Vlahovic e Lautaro? Io un'idea ce l'ho.
Guarda, io dipende da che squadra ho. Lautaro Martinez comunque finora è stato un giocatore più completo di Vlahovic, ha fatto più cose, ha vinto anche, pur non da titolare, un campionato del mondo, ha vinto del campionato, sta vincendo il nuovo campionato con l'Inter, però Vlahovic ha 3 anni di meno, quindi può ancora migliorare un po' le sue capacità, che sono secondo me molto importanti e che non si sono ancora viste tutte. Salvo il periodo della Fiorentina, non ha mai giocato con una squadra che giocasse un calcio offensivo e quindi ne esaltasse le caratteristiche, per cui ad oggi prendo Lautaro Martinez, ma non so a fine carriera chi sarà stato poi il più bravo dei due.
Ecco, questa è una specifica giusta. Carlo dalla provincia di Novara, benvenuto, ciao.
Buongiorno, ciao, complimenti per la trasmissione innanzitutto.
Grazie.
Io lo chiamavo semplicemente per una precisazione, diciamo così, sì. Se mi potete aiutare, io ho questa idea. È pur vero, si parlava di Montingaggi prima,
sì.
È pur vero che Montingaggi iniziale di stagione era il più alto era quello della Juve, ma considerato il fatto che il giocatore che forse costava di più alla Juve, il signor Pogba, ora non riceve lo stipendio a pieno. Se io ho fatto i conti giusti, il Montingaggi diventa più alto, diventa quello dell'Inter. Potrei aver ragione o no? Era solo una curiosità,
sì,
giusto per capire.
Certo.
Perché se non gioca, è anche giusto che non lo si consideri nel Montingaggi come un Montingaggi a pieno, ma solo con il Montingaggi limitato che sta prendendo, con lo stipendio limitato che sta prendendo adesso.
Grazie, secondo Carlo. Gianfranco, arrivederci, Carlo. Gianfranco.
Sì, sì, se sottrai probabilmente è così, però resta il fatto che lui comincia come giocatore della Juve e il problema di Pogba non è tanto e solo la squalifica per il doping e quindi la sua scomparsa, diciamo, l'errore del ritorno di Pogba è stato un errore che è stato commesso, secondo me, sia dalla società che da Allegri, perché anche prima di questa squalifica poi al suo ritorno alla Juventus non ha praticamente mai giocato, non ha mai inciso, e questa era una cosa che era facilmente prevedibile leggendo il suo i tabellini delle sue ultime stagioni allo United e tutta la serie di infortuni che ormai da 4-5 anni gli impediscono di essere quel giocatore top che è stato nella prima parte della sua carriera. Comunque, da un punto di vista di calcolo di Montingaggi è vero, perché c'è una differenza di 6-7 milioni mi pare tra Montingaggi della Juventus e dell'Inter, e quindi sottraendo l'ingaggio di Pogba, l'Inter diventa la squadra col maggior Montingaggi.
Luigi da Torino, uscendo Liverpool e probabilmente anche il West Ham, all'Italia cosa manca per avere il quinto posto matematico? Se uscisse anche l'Aston Villa, ci scrive. In realtà manca poco, Gianfranco, sì. Ma soprattutto perché possiamo teoricamente festeggiarlo anche stasera,
sì,
questo quinto posto.
Fiorentina,
esatto.
Fiorentina-Atalanta.
Fiorentina nei 90 minuti, senza.
Sì, esattamente, è già ottenuto, ma poi comunque ormai mi pare che sia garantito, nel senso che comunque su troppi incastri dovrebbero verificarsi, sì, per non averlo, insomma, per cui possiamo ragionare al di là se scatterà proprio stasera o alla prossima tra 15 giorni dopo le partite di andata delle semifinali, ma comunque il quinto posto c'è, insomma, lo possiamo dare per scontato.
Felice da Belluno, una domanda per te. Secondo Teotino, vince l'Inter lo scudetto proprio contro il Milan domenica prossima? Cioè, riesce a portare a casa i 3 punti in questo derby? Ricordiamo che la vittoria è l'unico risultato possibile, no? Per la matematica.
Non lo so, potrei dare magari domani o stasera a mezzanotte una risposta con qualche motivo di ragionamento in più.
Dipende da come va il Milan
stasera, esatto, da quale sarà lo stato d'animo del Milan, diciamo. Se sgombriamo il campo dalle considerazioni di carattere psicologico, devo dirvi la verità, in questo momento a me l'Inter sembra in una fase di leggero calo fisico, psicofisico generale, non l'ho vista brillante nelle ultime partite, per cui così che vinca una partita con un Milan motivato mi sembra in questo momento abbastanza difficile, per cui io propenderei più per una conquista dello scudetto nella giornata successiva. Però poi se stasera il Milan perde male, poi tutto diventa più diverso, insomma.
Andiamo in provincia di Brindisi, c'è Francesco, benvenuto, ciao.
Buongiorno, salve a tutti. Io intervengo solo per fare i complimenti al coraggio e alla onestà intellettuale che il signor vostro ospite, il signor Teotino, ha avuto il coraggio di rappresentare ad Allegri in quell'ultima polemica, insomma, durante il corso delle trasmissioni.
Sì.
Voglio dire che io sono un assoluto estimatore di Max Allegri, perché alla Juve vincere è l'unica cosa che conta, lui ha vinto tantissimo. Negli ultimi 3 anni però noi tifosi restiamo sbigottiti dalla totale assenza di idee di gioco, cioè la Juve negli ultimi 3 anni, oltre a non fare risultati, considerato che lui è un risultatista, quindi ha completamente fallito, ma tra l'altro anche la proposta di gioco, cioè la Juve è incapace di fare 3 passaggi di fila contro qualsiasi avversario, non solo contro l'Inter, ma anche contro l'Udinese, non so, il Cagliari, eccetera. Il vostro ospite ha avuto il coraggio, forse l'unico, di rappresentare ad Allegri questa faccenda, gli volevo fare i complimenti, è un professionista esemplare. Complimenti per la trasmissione.
Ciao Francesco, Gianfranco.
Ringrazio Francesco, però diciamo che non c'è bisogno di coraggio, cioè il coraggio lo riserverei a imprese più complicate o a cose più importanti nella vita. Ho cercato solo in quell'occasione di fare il mio lavoro, insomma, come sempre cerco, e cioè senza rinnegare quelle che sono le necessità di fare domande che chiariscano la situazione o di esprimere pensieri che nel mio ruolo non solo di domandante ma anche di critico, di osservatore del mondo del pallone, ahimè da troppi decenni penso di essere in grado di poter fare, pur non avendo mai fatto l'allenatore di professione, però è un lavoro, insomma, non è che non mi sento coraggioso per questo, ecco, penso che il coraggio vada dedicato ad altre cose più gravi nella vita.
C'è un messaggio per te sull'Udinese. Secondo te si salva? In Friuli siamo in tanti a pensare che i Pozzo sia una fine corsa, dell'Udinese interessa sempre meno ai proprietari.
Ma non lo so, io continuo a pensare che l'Udinese abbia un organico nettamente superiore a quello delle altre squadre che sono in lotta per la retrocessione, per cui sono molto sorpreso dalla sua classifica. E naturalmente quando all'Udinese sta capitando un po' quello che sta capitando al Sassuolo, cioè quando squadre che partono per fare tutt'altro tipo di campionato si trovano poi invischiate in posizioni che non prevedevano minimamente di dover occupare, e poi le difficoltà si moltiplicano, insomma. A me pare comunque che rispetto al Sassuolo, che ha avuto poi anche la grande botta della perdita di Berardi, mi direte anche l'Udinese ha perso De Lofeu, sì, ma quella era una perdita più prevedibile, perché già all'inizio di stagione si sapeva che difficilmente sarebbe tornato presto a giocare. Rispetto al Sassuolo attuale, secondo me all'Udinese basterebbe veramente alzare un minimo il livello del suo gioco, a proposito di fare 3 passaggi in fila e di non lasciare sempre il pallone agli avversari per uscire da questa situazione. Certo, se continua soltanto a giocare il calcio, che un calcio che non prevede, insomma, di avere il pallone tra i piedi, poi la situazione diventa difficile.
Prima di salutarti, un altro paio di messaggi. Uno di Giovanni da Brescia, che ti saluta. Cosa pensi delle voci di Lopeteghi come sostituto di Pioli? E poi aggiunge come siamo messi, quindi non è evidentemente troppo convinto della possibile scelta.
Non sarei molto convinto neanch'io, anche se Lopeteghi è un
è comunque un buon allenatore, un allenatore diciamo di dimensioni internazionali, che ha allenato anche la Spagna, che era candidato al Real Madrid, eccetera. Però quando escono queste voci evidentemente c'è qualcosa, magari fa parte diciamo di una lista di nomi su cui la proprietà sta studiando. Però intanto vediamo se Pioli riuscirà a guadagnarsi questa sera e nel prosieguo dell'Europa League eventualmente una riconferma sul campo. Poi in caso contrario passeremo di Lopetegui degli altri, insomma non anch'io così a naso non mi sembrerebbe la scelta migliore possibile.
Mentre Federico ti chiede, a maggior ragione, se dovessimo vincere la Champions, è un tifoso del Real Madrid, ho la sensazione che Mbappé alla fine non verrà, e l'arrivo di Hendrik, le parole di Henry dall'Arsenal e la questione olimpiadi rinforzino questo mio presentimento. Che ne pensi? Da Madrid, insomma, addirittura si pensava che in caso di eliminazione del Paris Saint-Germain già potesse arrivare un annuncio insomma di un arrivo al Real da parte del fantasista.
Sì, a me pare una cosa abbastanza scontata. È vero che questo pensiero l'ho avuto anch'io, e anche questo ritardo nell'annuncio è abbastanza incomprensibile, però insomma sarebbe veramente la sorpresa più clamorosa almeno di quest'anno, insomma, perché certamente è molto interessante capire l'anno prossimo con Mbappé, con Hendrik, con Vinicius, con lo stesso Rodrigo che si sta confermando sempre più come uomo Champions, perché ha fatto sempre i gol fondamentali, no, in questi ultimi anni di Champions. Diventa una squadra veramente difficile da costruire, insomma, per quanto avere tutti questi grandi campioni poi faciliti molto le cose.
Grazie Gianfranco, un abbraccio grande.
Grazie.